Vorrei fare una breve lezione, però una lezione che sia in qualche modo un completamento di quelle cose che ho sempre detto, perché ci tengo molto a questo aspetto. Cioè praticamente noi che seguiamo il Dharma Buddha, noi crediamo fermamente che ci sia un metodo fondamentale per risolvere o per guardare in maniera diversa tutti i nostri problemi, le nostre emozioni, le nostre percezioni, le nostre sensazioni, e perciò crediamo fermamente che si possa applicare le tecniche di meditazione. Ora, io ho cercato in questi anni di capire perché questo tipo di tecnica funziona e di capire che cosa veramente funziona, perché naturalmente questa meditazione è un termine molto vago. E comunque in se stessa consiste nella concentrazione univoca su un solo punto. Però il nostro cervello è una struttura molto complessa e ha delle aree che diciamo dialogano una con l'altra in maniera selettiva. Ora, parlare di cervello è una cosa un po' riduttiva, perché il cervello veramente è soltanto una parte di tutto quello che si trova dentro il cranio. Ma diciamo è la parte del cervello più importante, perché riguarda quelle che sono la struttura che conosce i reti umani e della struttura della corteccia. Una struttura formata da cellule che sono i neuroni sostenuti da altre cellule che sono, diciamo, un sistema di sostegno che si chiama glia, e questi neuroni sono più grandi, più numerosi di quelle che sono le stelle della nostra galassia, o comunque se no sono all'incirca dello stesso numero. Però quello che hanno in particolare, come ho detto tante volte, hanno queste connessioni fra loro che fanno sì che ogni neurone dialoghi con un'infinità di neuroni che sono a lui vicini, condividendone esperienze, messaggi e tutto il resto. Questi neuroni sono collegati attraverso un sistema molto complesso, perché loro stessi sono divisi in due parti, assoni e dendriti, e si ricollegano queste armonizzazioni dei dendriti fra loro attraverso un sistema che si chiama delle sinapsi, che in greco significa connessione con. Ora, esistono, diciamo, in questo cerebrum, cioè nel cervello, delle aree che sono corticali, perché il nome, diciamo, è un po' sbagliato, perché i vecchi anatomici vedevano che investiva il cervello, perciò l'hanno chiamato cortex, come la corteccia di un albero. Nella realtà questa fa una cosa molto diversa dalla corteccia di un albero, perché attraverso delle fessure, dei solchi, che vengono chiamati scissure, bla bla bla, eccetera, si incunea dentro, per cui certe parti della corteccia vengono quasi a toccare la parte che sta sotto, cioè il famoso sistema sottocorticale, nel quale vive un coacervo tremendo di emozioni, di esperienze ancestrali, di esperienze animalesche e compagnia bella. Questa corteccia è formata da, diciamo, sei lobi essenzialmente, ma di cui cinque sono particolarmente importanti, e sono appunto questo lobo che si trova davanti alla parte anteriore del nostro cervello, che è appunto il lobo frontale, con la parte più avanzata, i lobi prefrontali, una parte che sta più lateralmente, all'incirca dove sono sono le vasette nei maschi, che si chiama lobo temporale, i due lobi temporali, e poi una parte posteriore che sono i lobi occipitali, e una parte che si collega ai lobi occipitali come una specie di lingua, una specie di grande, grande lingua, o come alla forma di un pancreas quasi quasi, che viene in avanti collegandosi da una parte al lobo occipitale e dall'altra al lobo temporale, si chiama lobo parietale. Poi c'è un altro che si approfondisce una cosa importantissima, che si chiama lobo dell'insula, perché appunto era chiamato così perché in latino insula vuol dire isoletta e sembra quasi un'isoletta distinta dagli altri. Tutto questo, direte, ma cosa c'entra con noi? C'entra moltissimo, perché noi riceviamo disgraziatamente dalle strutture encefaliche sottostanti un'infinità di impulsi che ci avvisano costantemente dello stato del corpo, di tutte le funzioni che noi abbiamo, ma massimamente dello stato emozionale. Disgraziatamente tutto questo sistema manda messaggi in continuazione, perché per il nostro cervello, per il nostro sistema, la cosa più importante è essere veloci per non essere morti. Di conseguenza esiste un automatismo per cui quando io vedo un qualche cosa in terra, una pietra di colore verde, supponiamo, e metto il piede sopra questa pietra che magari è acuminata, sollevo la gamba molto prima di essere cosciente di aver sollevato la gamba. Proprio per questo fenomeno di automatismo, un sistema che siamo monosinati. Però il sistema è così molto fragile, perché appunto basta che abbia una discussione per uno stenditoio, mi arriva l'impulso che mi vogliono cioè rubare il territorio che è mio, vogliono inserirsi nel mio territorio, perciò io rischio la estinzione, perché non posso avere figli senza territorio, non posso mangiare senza territorio e non posso dormire tranquillo senza il territorio. Perciò prendo un fucile a pompa o un Kalashnikov e ne faccio fuori 5 o 6, se basta. Il principio comunque, che noi diciamo una pazzia naturalmente, però è legato a questa semplice cosa. Ci arrivano degli impulsi, degli input si dice, che interessano le aree superiori e naturalmente bypassano completamente tutta una serie di sistemi, sino a quando ti sei accorto di quello che hai fatto e hai già commesso quello che è irrimediabile. Allora cosa deve essere fatto? Deve essere creato un sistema, che il Buddha ci è riuscito, e i maestri buoni sono riusciti lo stesso, per cui è possibile che tutti questi input che arrivano, diciamo che sono degli stimoli, non abbiano continuamente delle risposte di allerta, risposte continue, perché in tutti i punti sono delle reazioni, ma invece vengano gestite in maniera saggia dal sistema, per cui, non so, se arrivano 10 input, il sistema viene indietro un solo output. Il che significa che esiste in maniera, nel saggio, un feedback negativo, per dire che per tutti i flussi che arrivano le risposte sono piccole. Mi ricordo il vecchio proverbio tibetano che dice, il vecchio saggio tibetano, quando deve parlare pensa 7 volte, l'ottava volta sta zitto, proprio perché applica al massimo questo sistema del feedback. Ora cosa succede? Che quando noi facciamo le tecniche di meditazione, di concentrazione su un punto, è dimostrato che si ha un aumento delle strutture del lobo temporale, proprio un aumento reale, aum- la corteccia del lobo temporale, la capacità cioè di collegarsi costantemente con le strutture che più sono a rischio per questo tipo di risposta e che sono l'ippocampo e l'amigdala. L'amigdala che è un organo strettamente conservatore, peggio di Cameron. L'amigdala è peggio di Cameron. Perché l'amigdala è un organo che vuole mantenere lo status quo. Come fanno i sardi? No, i sardi sono come Cameron e come l'amigdala. Cosa dicono? Asciugo tutto. Perché vogliono fare realmente quello che è sempre stato conosciuto. Perché quello che è nuovo rappresenta una sfida, ha bisogno di adattabilità, ha bisogno di flessibilità, ha bisogno di una serie di modifiche del comportamento che forse un pastore barbaricino, senza voler così mettere il dito nella piaga, oppure un palestinese non è disposto a operare per coltivare la terra in un altro modo, in genere, ripeto, non è questo di fare di dire una persona, perché ce ne saranno anche di queste persone molto, molto adattabili, molto innovative, eccetera, ma in linea di massima la risposta è sempre quella. Ma non è legata mica ad essere meno bravi degli altri esseri umani, ad essere meno bravi degli altri esseri umani, è solo legati a che l'amigdala non vuole cambiare. Perché l'amigdala è un organo che induce la paura del cambiamento, proprio esattamente la cosa che non bisogna fare se si pratica la meditazione, perché la meditazione è un cambiamento radicale del proprio modo di vedere le cose, dell'atteggiamento mentale e tutto il bla 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 che segue, legato a una fortissima motivazione, che deve portare a quelle che sono le qualità per cui tu devi fare la meditazione. Cioè, cosa è stata l'idea straordinaria del Buddha? L'idea straordinaria del Buddha è stata questa: insegnare al corpo a non difendersi. E voi capite bene che, insomma, voglio dire, è già difficile farlo in questa stanza, immaginatevi che cosa vuol dire farlo in India 2600 anni fa, o farlo in una pianura, in una giungla amazzonica. Perciò sarebbe un suicidio, diciamo, se non fosse che invece se tu sei saggio ti difendi molto meglio, perché non importa che ti difenda subito, perché il subito può essere anche un segno di grande debolezza e di una risposta semplicemente affidata all'automatismo e alla reazione e non a una ponderata risposta all'evento che ti accade. Cosa ha scoperto lui praticamente? Quello di metterti in posizione dell'occhio. Uno che in posizione dell'occhio è uno rovinato praticamente, già rovinato in una battaglia. Rovinato, immaginate voi, la maggior parte di noi messa con le gambe incrociate e con i piedi, con i piedi sugli inguini, è una posizione che, a meno che non sei nulla ieri, vuol dire, ma non credo che tu possa sollevare rapidamente da questa posizione, tutt'altro. Perciò sei praticamente incarcerato in quella posizione. Nel contempo, pensate, una persona che deve chiudere gli occhi, deve socchiudere la bocca, deve tenere la testa reclinata in avanti e deve tenere le spalle larghe, cioè deve tenere la schiena perfettamente dritta, in posizione tonica, e le mani addirittura a cucchiaio, radicalmente nell'impossibilità di muoversi. Questo però è un atto di grande saggezza, perché sono tutti, è un silenzio in cui l'amigdala non capisce nulla, è il nobile silenzio famoso, no? Nel quale l'amigdala dice: ma cosa sta succedendo? Possibile che non esista più nessun pericolo? Possibile che non ci sia più nessuno che ci vuole attaccare? Possibile che non ci sia niente che dobbiamo difendere? E piano piano non ce la fa a mantenere la sua stimolazione continua. Certo, ci vogliono molti giorni, delle volte molti mesi, addirittura molti anni, però è certo che a un certo punto le cose cambiano proprio perché si è avuto questo collegamento virtuale da parte del dopo temporale con le strutture sottocorticali, riducendo naturalmente la risposta all'input che arriva dalla sottocorteccia, dalle aree sottocorticali. Questo è estremamente valido, però rappresenta un piccolo passo verso un cambiamento di atteggiamento mentale. Stai meglio con te stesso, stai meglio con gli altri, non bisticci, non rispondi in maniera automatica a tua moglie, sei molto più pacato nelle decisioni e tutto questo. Ma è questa veramente la nostra risposta? No, non possiamo limitarci a questo, perché questo certamente è un passo importantissimo e eccezionalmente valido. Piano piano, diciamo, ci sono tanti stadi in questa meditazione, noi non abbiamo mai parlato in maniera approfondita, ma lo faremo in tempi brevissimi, già per questo anno, questo tempo, che fanno sì che si passi da una semplice situazione di concentrazione univoca, si passi a qualcosa di più complesso. Per far questo, però, bisogna capire che non basta utilizzare solamente il lobo prefrontale, bisogna utilizzare gli altri due lobi in maniera radicalmente diversa, perché questo lobo parietale, tra le immensa importanza che ha, ha un'importanza nella scelta visuospaziale, nella scelta del tempo e dello spazio, che è fondamentale. Allora nessuna meditazione può portare vantaggi e un vero cambiamento a noi se non nel contempo usciamo dal tempo e usciamo dallo spazio, nel senso che per il tempo questo non deve esistere proprio. Nella nostra meditazione il tempo non ne deve esistere. Chiunque nella meditazione pensi al tempo della meditazione o abbia questo punto di riferimento ha già sbagliato tutto, perché altrimenti quella non è una vera meditazione. E la seconda è lo spazio, che lo spazio nostro è confinato, come sapete. Adesso io non conosco quanto è grande questa stanza, ma il mio cervello mi ha confinato in questo spazio, mi ha dato degli input sulla lunghezza, l'altezza, la profondità, che sono state importantissime per me in questo momento. E valuto tutte queste cose, però quando sono nella mia meditazione, questo spazio è infinito, non deve esistere, perché se esiste uno spazio confinato, non sono in una vera meditazione. E questa è la parte della varietà. Però nelle prime fasi della meditazione non è facile comportarsi come un profeta monaco tibetano del monastero di Gyuto dei monasteri tantrici, perché naturalmente non si raggiunge subito lo stato che si chiama della vipassana così facilmente. Bisogna naturalmente percorrere una serie di step, di gradi, e in questo è molto importante praticare o la preghiera intesa in un modo diverso, e in questo la meditazione, diciamo, praticata dai cristiani o da altre filosofie o religioni è altrettanto importante, ma massimamente l'uso dei mantra, che deve essere naturalmente molto calendarizzato durante la meditazione, se no il mantra assorbe tutto e se ne va via il nobile silenzio. Però, diciamo, tutto questo nostro sforzo, lo studio del Dharma Buddha, lo studio del canone Pali, lo studio delle opere di Buddha Gosa, lo studio delle opere di Shantideva, eccetera, l'abbiamo fatto per ottenere questo. Tutto sommato io conosco delle persone molto, molto valide, che con la sola preghiera ottengono un risultato che è molto vicino a questo. La differenza fondamentale tra noi e tutti gli altri, tra noi diciamo che pratichiamo il Dharma Buddha, compresi quelli che non praticano il Dharma Buddha ma praticano la dottrina Burn, è che noi e loro pratichiamo quello che altri non praticano, cioè la visualizzazione. E questo è estremamente importante, perché in altre religioni, filosofie e compagnia bella esistono esperienze catartiche, esperienze contemplative, ma sono al limite della allucinazione, anzi, delle volte sono vere e proprie allucinazioni. Invece noi dobbiamo sempre tenere fermo il punto, per cui dobbiamo cominciare a utilizzare delle aree che sono condivisibili con tutti gli altri esseri umani, che sono le aree visive primarie, quelle che attraverso cui vediamo gli altri esseri umani. Ma poi esistono delle altre aree nascoste nel nostro globo occipitale, alcune poi devolvano verso il globo planetario, e che sono l'area 2, l'area 3, l'area 4 e l'area 5 del nostro globo occipitale, che insieme all'area parietale, questa volta sì utilizzata in maniera diversa, perché naturalmente il globo parietale è terribile, perché è il globo della matematica, naturalmente il globo che misura, è il globo che ottiene il ritmo dei numeri, è il globo che naturalmente dicotomizza, è il globo che discrimina. Per cui noi dobbiamo questa volta utilizzare il globo temporale non nella maniera che lo utilizza un monaco o un laico che fa la meditazione di base, cioè quella appunto meditazione su un punto, che lui si serve il globo temporale per dilatare lo spazio e per non trarsi dal tempo. No, noi dobbiamo proprio resettare completamente l'attività del globo parietale. Perché se quando noi misuriamo, se quando noi dicotomizziamo, se quando noi dividiamo, se quando noi discriminiamo, siamo sempre, sempre, sempre in questo mondo. E di conseguenza nessuna esperienza diversa è possibile. Anche perché poi c'è il rischio grave di andare nell'esperienza allucinatoria dove si può portare il globo parietale, che è quella che si chiama out of body experience, cioè l'esperienza fuori dal corpo, capito? Quella è un'allucinazione, non è quello che vogliamo noi. Noi visualizziamo come in un sogno, ma un sogno molto diverso, perché un sogno lucido, quello che è permesso solamente avendo in tasca le aree 2, 3, 4, 5 del lobo occipitale, e questo permette una cosa incredibile. È come se noi vivessimo in un videogioco. Molti matematici, astronomi, astrofisici dicono che viviamo veramente in un videogioco, ma senza andare a questi estremismi. Se noi avessimo un videogioco, avremmo sempre scontate le soluzioni di questo videogioco, perché comunque ci possono essere opzioni diverse, possono esserci delle differenze, possono esserci così alcune varianti, ma comunque sempre si arriva al solito punto. No, questo nostro invece è un videogioco in cui noi siamo informatici, in cui è possibile, mantenendo sempre il punto, ripeto, mantenendo sempre la barra, di trasformare la realtà esterna, perché quella realtà esterna è solo un sogno, un'illusione, e la possiamo trasformare come? Cucendocela addosso e trasformando il nostro corpo e la nostra mente, assimilando quella realtà a noi stessi. Cioè, in definitiva, con la se vi posso permettere di termini così grossolani, cercate di essere compassionevoli, con la meditazione di base noi abbiamo una bella toppa sul calzone che ci fa vedere la coscia, noi prendiamo un pezzo di stoffa e la mettiamo sulla calzone, in maniera che questo insomma ci copre la toppa, in qualche modo è qualche cosa, anche se i venti del muso peggio la toppa del buco, no? E invece con la visualizzazione noi facciamo una cosa completamente differente. Noi praticamente costruiamo, quello sì che è un esercizio pratico, la trama di questo tessuto e la uniamo in maniera yogica a questo nostro tessuto del calzone. Perché guardando il calzone, che ha una parte nuova e una parte vecchia, non ce ne sarà nessuna distinzione tra la parte nuova e la parte vecchia. In questo modo noi avremo trasformato da dentro profondamente la nostra mente, perché questo è il nostro calzone, diciamo così. Per cui è fondamentale passare dopo una meditazione di base a un livello superiore in cui si resetta completamente l'attività del lobo parietale. Non si ha nessun interesse per il lobo temporale, si lascia in stand-by il lobo prefrontale, perché è quello con il quale noi dobbiamo ritornare in questo modo. Il lobo prefrontale è il pezzetto di legnetto che è legato alla pilone, che deve volare libero nel cielo, no? Però bisogna che ci sia questo legnetto, altrimenti dopo la pilone se ne va dove sia. E allora a questo punto questa struttura funziona e deve funzionare come un sogno lucido, cioè un sogno guidato, però che non sia un'allucinazione. Cioè, se io voglio dire, voglio operare una guarigione spirituale in me stesso, questa vuol dire, può essere difficile, date le mie gravi manchevolezze. Però non è una cosa che è impossibile, operando secondo le regole, secondo gli insegnamenti del Buddha, è possibile farlo in maniera agevole, anche se non in maniera semplice. Però fondamentalmente quello che conta è che alla fine la mia trasformazione deve essere adattativa. Perché che cosa devo trasformare? Devo trasformare quello che naturalmente non va bene. Perciò prima di tutto devo eliminare tutto quello che fa parte del sciarpame di quello che è in questo mondo. Pensieri, sensazioni, emozioni, percezioni. In conseguenza devo vivere in quel momento l'esperienza visiva come di solamente. E la mia mente, voglio dire, che proietta un film nel quale io stesso, cominciando a avvicinarmi alla pellicola, entro dentro e divento la pellicola. Non so se riesco a spiegare questo, però è fondamentale che io mi faccia capire in questo punto, perché se no tutte queste tecniche non servono a nulla. Invece i nostri maestri hanno capito che bisognava avere una visualizzazione lucida e una visualizzazione circostanziata, una visualizzazione colorata, una visualizzazione stereoscopica. E allora cosa hanno fatto? Hanno inventato questo sistema dei chakra. Il sistema, queste strutture che esistono anatomicamente dentro il corpo, perché hanno punti di riferimento importanti nella struttura anatomica di noi come individui, però che poi vengono visualizzate in maniera circostanziata, vivida, in maniera precisa, e poi con tutti gli altri giochi, tra virgolette naturalmente, dei sistemi fotici, cioè sistemi di luce che attraversano il corpo, che attraversano il canale centrale, che è illuminato in maniera diversa. Tutto questo è estremamente difficile da operare per un cervello ordinario, però attraverso il cervello ordinario si può raggiungere un livello diverso, in cui il cervello ordinario riesce effettivamente a intanto fare un'operazione incredibile, quella di non avere corpo, perché avere un corpo di vetro trasparente è come non avere corpo, come voi ben capite. Perciò abbiamo già eliminato uno dei freni più gravi che abbiamo alla guarigione spirituale, cioè il nostro corpo, tutte le sue tensioni, i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue perversioni e compagnia di abella. E nel contempo lo viviamo come un tempio di luce, in cui nel contempo mettiamo le singole sfere, mettiamo le singole, il canale, mettiamo le voci di bodhicitta, e poi possiamo anche far entrare in certi esercizi anche tutte le luci di Anibuddha, e di conseguenza è identificarci con quel sistema dei Deva, no? Delle deità, e di conseguenza proprio diventare noi stessi, come si fa in esercizio della Nottara Yoga Tantra, quella divinità, che non è altro che luce, quel luce. Perché si insiste tanto nella luce? Perché soltanto la luce può permettere una trasformazione. Non è possibile assolutamente nessuna trasformazione se non si ha un'esperienza di luce. Tutti l'abbiamo capito intuitivamente quando diciamo questa esperienza oscura, questo vedo solo buio, spero di arrivare alla fine del tunnel per vedere la luce, no? Tutti noi sappiamo che la luce è qualcosa di molto importante per noi, ma in quel momento, nella visualizzazione, è nient'altro che luce, perché noi possiamo visualizzare soltanto perché stiamo visualizzando luce, e nel contempo che visualizziamo la luce, siamo la luce. Solo così possiamo ottenere una trasformazione. Non so se sono riuscito a spiegare o meno, se sono riuscito. Ci sono domande?
Mi inquisavo. Cioè, sono tantissime, ma sono tante.
Praticamente bisogna, come diceva Nagarjuna, utilizzare il corpo, utilizzare le parole per distruggere il corpo e distruggere le parole. Cioè, da questo dobbiamo partire. È inutile che io voglia fare uscire dal mio corpo, attraverso esperienze con l'ecstasy, con l'eroina, con la cocaina, con la fenciclidina, sono tutte cose che portano soltanto disastri. Ma c'è la possibilità di uscire dal corpo abbandonando il corpo, come saremo costretti a farlo quando moriremo. Ma noi non dobbiamo lasciare il corpo obbligatoriamente quando moriamo, ma dobbiamo utilizzare la nostra fragile e breve vita per un addestramento mentale che ci consente in questa stessa vita di raggiungere un livello che comunque nessun altro essere umano che non pratichi queste tecniche ha raggiunto. Noi abbiamo la grande opportunità attraverso queste tecniche di avere livelli di consapevolezza mentale molto molto diversi, molto molto diversi. E pensate che in un primo tempo ci sono strutture che sono regolate sulla consapevolezza, che sono responsabili della consapevolezza mentale, no? E naturalmente dell'atteggiamento che noi abbiamo verso le persone, le cose e gli estranei, no? Cioè gli atteggiamenti mentali da cambiare. È un sistema molto complesso, diciamo, teoria della mente, che è legato al sistema del luogo paletale, specialmente a certe strutture del luogo paletale, specialmente condivise in una struttura che si chiama precuneo, qualcosa di molto complicato. Però nella realtà tutto questo è in qualche modo fatto in una maniera abbastanza strana. Io non ho mai ho cercato di studiare tutta la vita, e certamente esistono delle connessioni nel nostro cervello, connessioni che sono presenti e che ti portano poi a qualche cosa che il Buddha ha sempre insegnato. E io mi sono domandato: ma com'è possibile che l'evoluzione si sia evoluta in un certo modo? Perché tutto questo? Che senso ha questo tipo di evoluzione? Ci sono delle ragioni che forse noi non capiamo. Diciamo che ci sono, come diceva Pascal, ci sono ragioni del cuore che la ragione non comprende. Io dico che ci sono ragioni del cervello che senza dubbio la ragione non comprende, capito? E allora bisogna proprio avere il coraggio di usare questa macchina meravigliosa ma sicuramente imperfetta, chi l'ha costruita non mi chiama, diciamo così, ha una serie di defaillance, niente male, potrei scrivere 5 o 6 in un attimo, perché se fossi un costruttore di strade e impegno per costruire un'autostrada dove passano tante auto, cosa faccio? La faccio bella larga, no? Perché così ci siano 4 corsie, in maniera che se non se ne utilizzano 2 ci sia la possibilità di utilizzare l'altro. Se non che l'arteria di Charcot-Leiden, che è stata molto improvvisa, è un'arteria banale, ma che se si blocca quella si blocca l'intera vita, l'intero cervello, è qualcosa di molto strano, no? Molto strano. C'è davanti uno spazio infinito, praterie infinite dove non c'è nulla. L'80% del nostro cervello non viene utilizzato. E c'è una parte posteriore, che ovviamente ha una ragione per essere così, perché è una costruzione su macerie di esseri che ci hanno preceduto, e che è affastellata, in cui ci sono strutture terrificanti e importantissime nell'ambito di millimetri, per cui se hai, per dire, una lesione dell'acustico, per dire, un piccolissimo neurinoma, una cosa quasi nulla, ti puoi trovare ad avere un problema al nervo facciale, al nervo ottico, oculo motore, capito? Cioè cose terrificanti, non c'è spazio per nulla. Ce la fanno a lottare terribilmente, perché questa è un frutto di un'evoluzione adattativa. Però nonostante questo mi domando, un'evoluzione adattativa per la nullità? Perché senza dubbio, attraverso il nostro cervello, con il superamento di questo, possiamo fare l'operazione più importante. Lasciare questa dimensione per raggiungere una dimensione diversa. Ed è possibile, in piccola parte, anche con il nostro stesso cervello. Va bene?
Facciamo. Anche con il nostro corpo, no?
Come?
Anche con il nostro corpo, no?
Cosa?
Il nostro corpo, non solo con il nostro cervello. Visto che siamo particelle che possono fluttuare in ogni...
Ci sono certezze, voglio dire, ci sono cose che non sono certe e altre che sono discusse, altre che sono, voglio dire, forse certe ma non si capisce. Però certamente sappiamo che la coscienza è diffusa in tutto tutte le cellule del corpo. Una cosa è la coscienza, una cosa però è la consapevolezza. Cioè ci sono strutture importantissime per questa consapevolezza. Basta avere una... Noi non sappiamo come sia un paziente in stato vegetativo persistente, però sicuramente uno che ha problemi all'arteria cerebrale posteriore, a tutto il sistema del precuneo, questo come lo sai, non consapevole, l'altro è tutto a posto, le misure della temperatura è a posto, la risposta è tutto a posto, però non è cosciente, non è consapevole. Perciò esistono senza dubbio aree specializzate per la consapevolezza. Poi tutto dentro di noi e consapevolezza, però insomma è un discorso che lasciamo stare ai filosofi della mente. Quello che per noi conta fondamentalmente è che la distinzione tra noi e gli altri è semplicemente la pratica della visualizzazione per raggiungere una dimensione diversa è un livello almeno di nirvana, attraverso l'attività meditativa semplice o anche la contemplazione non ci riusciremo mai. Io ho conosciuto tantissime persone validissime in altre dottrine, e ho letto grandi maestri di queste dottrine, tutti erano concordi su una cosa, che per raggiungere quel livello bisogna aprire il cuore all'amore di Dio, dicevano loro, noi diciamo alla compassione, e questo mi sembra anche troppo ovvio, lo dicono tutti i nostri maestri, che bisogna aprire il chakra del cuore alla compassione attraverso le tecniche tante. E solo allora, aperto il chakra del cuore alla compassione, noi possiamo raggiungere un livello che anche ai maggiori cosiddetti santi è mancato completamente. Facevano dei viaggi astrali straordinari, si medesimavano con la figura del Dio, eccetera, però tutto restava un'esperienza mistica, voglio dire, un'esperienza mistica. La nostra non deve essere un'esperienza mistica, deve essere un'esperienza di consapevolezza di luce, che è qualcosa di molto diverso che l'esperienza mistica.
Però posso fare una domanda? Sì. Allora, mentre per quanto riguarda tutta la parte della meditazione iniziale fino alla sciamata, comunque troviamo un percorso anche ben definito e chiaro,
certo.
Per cui nel momento in cui si passa a quel livello superiore di visualizzazione, la cosa diventa molto fumosa, perché è facile dire visualizzate senza sforzo, senza questo, senza quello, eccetera. Va bene, però prima domanda, che cosa bisogna visualizzare? Risposta, vabbè, ci sono delle sadane, abbiamo delle mappe, per cui comunque un certo tipo di visualizzazione si può fare, però questa visualizzazione può essere anche, come avviene penso per qualunque essere umano, può essere non corretta. Allora ci vuole un maestro tantrico che ci dica non è corretta, così cos'ha, eccetera. Oppure si fa il sogno lucido lo stesso, ti dice vabbè, eccetera, eccetera, ma cosa devi visualizzare? Devo visualizzare per esempio che magari divento un corpo snello, magro, tutto scolpito, definito, oppure devo visualizzare un obiettivo da raggiungere, qualunque esso sia? Siamo un anno e oltre che si dice vabbè, bisogna visualizzare, bla, però si finisce lì. No, voglio dire, ma no, dico, come si... cioè, qual è poi la...
Adesso la prossima volta, con il programma di Cecilia,
vuoi leggere... Qual è
l'obiettivo? Cioè, l'obiettivo, non bisogna visualizzare, ma visualizzare perché?
C'è una
visualizzazione.
L'obiettivo, mi fa meraviglia che non sia stato percepito, è sempre il viaggio.
Sì,
l'obiettivo non è l'obiettivo è sempre il viaggio,
però c'è bisogno di finire una
però vita. La prossima volta io con tuo grado di piacere ti farò leggere quello che ho scritto sulla visualizzazione, magari che sia un modo più chiaro a tutti, però quello che conta è che devo contraddire purtroppo quello che dicono i nostri maestri, perché dicono che la visualizzazione è ineffabile.
Non ce ne sono tanto.
Dal verbo for faris, capito? Che significa che si può parlare di questa cosa, non è possibile parlarne. Allora a questo punto ritorniamo punto a capo, perché io invece, che sono democratico, secondo la dottrina mariana, ecco, cercherò invece di leggere quello che ho scritto nei limiti del possibile, per quello che ho capito ai nostri maestri, che nei momenti di debolezza me l'hanno detto, perché i maestri di Lupa non parlano mai di questo argomento.